Torniamo come quasi in ogni puntata a parlare di intelligenza artificiale e lo facciamo a partire da un dibattito molto interessante che si è svolto il 20 aprile alla House of Lords del Parlamento britannico. Un dibattito che ruotava attorno al tema di come i sistemi d'arma autonomi debbano essere sviluppati, utilizzati, regolati. Ovviamente una questione non certo irrilevante, che già di per sé incarna l'urgenza della situazione, il fatto che si stabilisca un dibattito all'interno di una struttura governativa, parlamentare, legislativa rispetto ai sistemi d'arma autonomi ne descrive oramai la presenza irreversibile. Se vi interessasse, negli ultimi podcast di Bello come una prigione che brucia potete trovare vari riferimenti alla progressiva normalizzazione che il conflitto in Ucraina soprattutto sta suscitando rispetto all'utilizzo di sistemi d'arma sempre più autonomi. Ed è un dibattito che si inserisce in una cornice internazionale all'interno della quale si esprime la volontà di grandi attori, ecco, per usare un eufemismo, come Stati Uniti, Russia, Cina, Turchia, India, Corea del Sud, Israele, di deregolamentare il più possibile il settore dei cosiddetti killer robots, dei sistemi d'arma autonomi. Un argomento, un tema di cui si dovrebbe parlare molto, molto di più. Stiamo parlando ovviamente di un contesto con delle forti inclinazioni come quello che può avvenire all'interno del Parlamento britannico. Ciononostante il dibattito avvenuto all'interno della House of Lords è stato sicuramente un momento molto interessante per osservare il contatto tra il settore politico e quindi i Lords, è un fenomeno trainato soprattutto dal contesto del complesso militare industriale che nonostante il sistema delle porte girevoli che coinvolge le aziende che compongono il complesso militare industriale e che quindi vedono alternarsi figure politiche all'interno della direzione di aziende del settore bellico, è un settore che ha un elevato livello di autonomia, è un settore che anzi determina molto spesso le scelte politiche e non viene determinato dalla politica, e il complesso militare industriale è esso stesso un sistema d'arma sufficientemente autonomo rispetto alla politica rappresentativa, molto semplicemente perché non sono temi consentiti al blando e rilevante ambito di riflessione democratica. Per intenderci, all'interno del Parlamento italiano, nonostante diverse figure, basti pensare a Cingolani, alternino i propri ruoli da quelli industriali a quelli politici per poi tornare a management di aziende del settore bellico. All'interno del Parlamento, all'interno del dibattito politico democratico, non si parla di sviluppo di tecnologie, del sviluppo delle tecnologie in termini di sistemi d'arma autonomi che Leonardo, Finmeccanica, Selex, Avio, eccetera, portano avanti all'interno del settore industriale italiano. Comunque, a questo confronto nella Camera dei Lords del Parlamento britannico, appunto, hanno partecipato come relatori esterni delle figure interessanti. Kenneth Payne, professore di strategia al King's College di Londra, Keith Deere, direttore dell'innovazione sull'intelligenza artificiale presso la società di informatica Fujitsu, James Black del gruppo di ricerca sulla difesa e la sicurezza RAND Europe, e forse non tutti lo sanno, ma la RAND Corporation è la principale agenzia di consulting militare al mondo. Diciamo che potremmo tranquillamente definirla il braccio elaborativo e lobbistico dell'apparato neoimperialista americano principalmente. E infine, last but not least, Carney Bowman, direttore globale del settore ingegneria della privacy e delle libertà civili presso Palantir UK. Palantir, per chi ancora non lo sapesse, è il colosso privato del data mining, della sorveglianza basata su big data a livello mondiale, è una incubatrice economica di startup per tecnologie sorveglianti di ogni genere ed è uno strumento tecnologico, un giocattolino, giocattolone direi tecnologico, di una figura specifica, di un'eminenza del neoreazionarismo suprematista e neofeudalista a livello mondiale come Peter Thiel. E quindi in questo dibattito, oltre ai lord britannici, c'era un professore di strategia, un direttore del settore intelligenza artificiale presso Fujitsu. Fujitsu è tra l'altro Fujitsu Siemens, è attiva anche nel settore bellico. Esponente di RAND Europe e quindi della principale agenzia che costruisce gli scenari bellici, che teorizza la guerra permanente, che produce e teorizza i cambi di regime attraverso sofisticate operazioni tattico-strategiche, e insieme il responsabile del settore ingegneria della privacy di Palantir e quindi del più grande colosso della sorveglianza basata su dati a livello mondiale. Vi leggo quindi qualche passaggio del dibattito, di questo dibattito riportato dal Guardian, dibattito che potrete trovare integralmente sul sito del Parlamento britannico e immagino stiate già correndo a cercarlo con birrette e popcorn. Vi leggo appunto qualche estratto. La cosa più sorprendente della sessione è stata che, sebbene trattasse formalmente degli usi militari dell'intelligenza artificiale in ambito bellico, molte delle questioni e delle domande emerse nelle due ore di discussione avrebbero potuto ugualmente sorgere in discussioni sugli utilizzi civili di queste tecnologie informatiche. Le domande hanno riguardato la sicurezza e l'affidabilità, ad esempio, o la governance e il controllo, e naturalmente la regolamentazione. Molti degli scambi più interessanti hanno riguardato proprio quest'ultimo argomento. Dobbiamo solo accettare, ha detto a un certo punto Lord Brown di Ladyton, che non saremmo mai un passo avanti rispetto a questa tecnologia. Cercheremo sempre di recuperare il ritardo e la sosterremo con politiche di investimento pubblico, e lo faremo, e allora questa tecnologia andrà alla velocità della luce e noi a quella di una tartaruga. E questo il mondo in cui viviamo. Descrive molto efficacemente il contesto di ritardo elaborativo rispetto all'avanzata tecnologica, di addirittura di attribuzione di senso rispetto alle evoluzioni delle tecnologie basate su intelligenza artificiale. Quindi, ha proseguito Lord Brownie, dovremmo portare questa tecnologia in casa, cioè sotto il controllo del governo? A quel punto risponde l'esponente di Fujitsu, che osserva laconicamente: niente rallenterebbe il progresso dell'intelligenza artificiale più che portarla sotto il controllo governativo. Risate della aula. È sorta poi la questione invece della proliferazione, di quanto queste tecnologie possano moltiplicarsi fuori da un monitoraggio, fuori da un controllo. Proliferazione, ricordiamolo, un termine che è stato molto utilizzato per le tecnologie nucleari, ad esempio. E quindi si chiede in che modo l'ubiquità, l'immaterialità dell'intelligenza artificiale potrà avere un impatto rispetto alla proliferazione. Enormemente, risponde l'esponente di RAND Corporation. Molti aspetti saranno davvero difficili da controllare dal punto di vista della non proliferazione, a causa della intrinseca natura di queste tecnologie basate su software. Molti dei nostri controlli sulle esportazioni e sui programmi di non proliferazione esistenti sono molto concentrati sull'hardware tradizionale della vecchia scuola, riguardano per esempio missili, motori, materiali nucleari. E quindi sostanzialmente la diffusione di software di intelligenza artificiale è molto difficile da monitorare nelle sue transazioni, nelle sue esportazioni e via dicendo. Insomma, si tratta di un insieme di tecnologie praticamente impossibile da arginare, ma proviamo a pensare all'utilizzo di un'intelligenza artificiale utilizzata per esempio da un gruppo come Daesh, come l'ISIS, giusto per fare un esempio di quelli più facilmente ipotizzabili, immaginabili, osservabili. Ma tornando indietro, insomma, questo dibattito britannico, che tra l'altro secondo me dovrebbe essere molto più frequente ed esteso, dovrebbe essere un tema molto più affrontato in tutti i contesti possibili, addirittura in quelli della inutile democrazia rappresentativa, è stato ovviamente un dibattito carico di deformazioni, di relazioni di potere. Insomma, basta vedere chi fossero i soggetti invitati e chi invece non sia stato invitato, per esempio esponenti della campagna internazionale Stop Killer Robots, giusto per fare un esempio. Ma quantomeno è stato un piccolo esempio di relazione consapevole tra politica e tecnologia. Fa schifo, ma non è scontato, e non credo sia meglio della totale sottomissione passiva della politica alla tecnologia, cosa che comunque mi sembra sia decisamente emersa, ma almeno è emersa, è stata visibilizzata in modo consapevole. Sarebbe bello che anche all'interno del Parlamento italiano si parlasse di intelligenza artificiale applicata agli armamenti. Insomma, si potrebbero palesare delle posizioni, e intanto magari si suggerirebbe anche a chi basa il proprio agire politico esclusivamente sui dettami della politica e su gli allarmi, le allerte suscitate dalla politica, di occuparsi di questo tema. Ovviamente questo non avviene. Insomma, questo dibattito nella House of Lords a fine febbraio ha incarnato diversi aspetti centrali nella relazione tra istituzioni umane e quella che in qualche modo possiamo definire la dimensione autogenerativa, autopromozionale nello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale. Un elemento evidente che è emerso soprattutto in altri passaggi che non sono stato a citarvi, ma che traspare comunque nel dibattito in generale a livello mondiale sullo sviluppo di queste tecnologie, riguarda la competizione per il primato sull'intelligenza artificiale e al contempo la paura delle trasformazioni innescate dal suo avvento. In qualche modo tutto il conflitto che ruota attorno a Taiwan è un conflitto per anche il controllo sulle infrastrutture per la produzione di tecnologie di questo settore. Abbiamo parlato un sacco di volte, non sto a riaprire l'argomento. Un altro elemento paradossale che emerge è come il settore militare, di applicazione militare dell'intelligenza artificiale, soprattutto per i sistemi d'arma autonomi, venga utilizzato come indicatore, come metro della sua massima potenzialità antiumana, di come l'intelligenza artificiale possa assumere una dimensione antiumana, nel senso specifico sia di macchine che uccidono esseri umani autonomamente, dotate di potere decisionale per farlo, sia in termini di superamento cognitivo dell'umano. E nonostante questo, nonostante il settore militare sia quello che viene fatto emergere come sì, va bene tutto per l'intelligenza artificiale, ma non i killer robots, Ecco che anche quando emerge questa evidenza si propongono delle deroghe a qualunque tipo di limitazione proprio specifica, calibrata sull'avanzare di quel settore. Quello che invece emergeva direttamente in questo dibattito, nella parte che vi ho proposto, è la percezione da un lato che ci sia bisogno di regolamentare e regolare gli sviluppi delle tecnologie di intelligenza artificiale applicate al settore bellico, e dall'altro la consapevolezza che le istituzioni, con i loro vincoli e la loro stessa struttura decisionale rappresentativa, non possono che essere tecnologie sociali inadeguate allo scopo, siano un freno e quindi siano obsolescenti. Insomma, l'intelligenza artificiale si autopromuove anche perché nel momento in cui si sviluppa bisogna essere bisogna ottenerne il primato, e quindi si suggerisce l'obsolescenza delle strutture democratiche perché sono inadeguate al presente rispetto agli strumenti decisionali delle corporations, dell'industria bellica o degli eserciti, e quindi si suggerisce in qualche modo l'obsolescenza stessa della politica rispetto alla tecnica. Insomma, si parlava di proliferazione e la cornice attuale è già completamente rappresentativa del fatto che si sia innescato un ricatto simile a quello della corsa al nucleare, con però evidentemente un disinteresse politico, soprattutto a livello di massa, un disinteresse infinitamente superiore rispetto a quello che si era sviluppato per la proliferazione nucleare, nonostante la portata delle conseguenze concrete sia molto più estesa di quelle relative al settore militare ed energetico, tipiche della race for nukes, della corsa al nucleare. Insomma, a proposito di intelligenza artificiale e armamenti nucleari, può essere interessante segnalare come pochi giorni fa, giusto per capire a che punto è il dibattito e allo stesso tempo l'accettazione di scenari, pochi giorni fa all'interno del Parlamento americano, in questo caso, un gruppo bipartisan di legislatori abbia stilato una proposta di legge intitolata Block Nuclear Launch by Autonomous AI Act, ovvero legge per impedire il lancio di armi nucleari in autonomia da parte di intelligenze artificiali. Diciamo che premessa rassicurante, in parte almeno. Anche senza bisogno di questa legge, il Dipartimento della Difesa statunitense prevede che ci sia sempre la presenza umana all'interno del circuito decisionale per il lancio di testate nucleari. Ma è significativo il ruolo di questa legge, che da un lato identifica come concreta possibile evoluzione dello scenario l'opzione che si arrivi un giorno a questo livello di automazione in cui un'intelligenza artificiale, per essere più veloce di un umano, viene chiamata a decidere o meno il lancio di testate nucleari. Dall'altro è interessante osservare la funzione geopolitica di questa legge, che in qualche modo suggerisce anche agli altri avversari dotate di testate nucleari di fare altrettanto.